penalty, and England have taken it quickly. Come away, they're being pushed down the line. What a pass out to Dow! Big handoff, she's still going, she's going through the gears, and she's still going! That's amazing! Abby Dow!
Rigoni has chipped it over the top, looking for Stefan, but finds Elisa Dinka, who will finish off a superb afternoon for Italy in Parma. Just announced as the TikTok Women's Six Nations player of the match.
Eccoci qua, ottava puntata del Sei Nazioni Mastodontico, terza giornata del torneo femminile. Si parla della vittoria delle azzurre, meritato e con il giusto punteggio, e del gioco incredibile delle inglesi. Davvero, la partita contro il Galles ha fatto delle cose e delle giocate incredibili. Questo turno permette inoltre di analizzare il livello delle squadre, là dove la settimana scorsa Galles e Scozia apparivano livellate, allo scontro con le schiacciasassi, che sono Francia e Inghilterra, ne sono usciti piuttosto ammaccati. Parto proprio da Galles-Inghilterra. E intanto il punteggio finale, 3-59 delle Red Roses. Il Galles ha provato, specie nel primo tempo, di contrastare, anzi di attaccare il campo dei bianchi. E infatti il punteggio alla fine del primo tempo era 3-19, con diversi tentativi gallesi entrati nei 22. Ma nel secondo tempo l'Inghilterra accelera e inizia a segnare con azioni alla mano che avevano dell'incredibile. A un certo punto due sin bin, cioè due espulsioni temporanee da 10 minuti, ha ridotto l'Inghilterra in 13 e il Galles ha preso mete anche in quel frangente. In ogni caso una meraviglia vedere lo stadio di Cardiff, dei Cardiff Blues, ovviamente la squadra di casa, che era pieno all'inverosimile di un pubblico invisibile, bellissimo. E tenete conto che le gallesi sono fresche professioniste, anche loro sono diventate professioniste da quest'anno, però la strada per raggiungere le due nazionali principali, appunto Francia e Inghilterra, che sono professioniste da molto più tempo, temo sia ancora parecchio lunga da affrontare. Poi parliamo di Francia-Scozia, e il punteggio finale 55-0 per la Francia, ovviamente. Prima di commentare il match, volevo far notare che l'Italia è stata l'unica che in campo ha affrontato le cugine e non sfigurando, anzi mettendole abbastanza in difficoltà. Il punteggio di Italia-Francia fu di 12-22, quindi comunque molto molto vicino. In ogni caso il primo tempo è stato molto più combattuto, la Scozia ha provato a fare resistenza con una difesa rovesciata e che in alcuni casi ha bloccato la Francia, che comunque 3 mete ha fatto nel primo tempo, in ogni caso. E poi ha completato l'attacco nel secondo tempo. L'unico, diciamo, punto così non perfetto della Francia è stato l'apertura Tremoulier, che si occupava anche dei calci, che ha avuto grossissimi problemi con le conversioni delle mete e ha ciccato terribilmente e malamente la prima, proprio l'ha proprio colpita male, e la cosa ha portato probabilmente un po' di nervosismo nella giocatrice e ha fatto alla fine su 9 mete solo 3 trasformazioni. In ogni caso c'è stata una meta da urlo assolutamente anche da parte della Francia, un sottomano di Boulard che ha fatto un'azione entusiasmante, e io credo che per vedere un po' di scintille in campo, magari anche con un punteggio più ridotto, dobbiamo aspettare le crunch, che comunque sarà l'ultima giornata. Le crunch viene normalmente chiamato così, lo scontro fra Francia e Inghilterra, sia per le Sei Nazioni maschile e ovviamente anche per quello femminile. Mi tengo per ultima la vittoria azzurra nel torneo, finalmente la prima vittoria azzurra nel torneo, che è arrivata, e le nostre giocatrici hanno regolato le irlandesi con un rotondo 24-7, punteggio perfettamente meritato, lo dicono anche i commentatori della BBC, e in campo si sono viste delle ottime cose, ma c'è da migliorare un po' la trasmissione del pallone, che bisogna dirlo cadeva spesso, sovente cadeva per terra. Sicuramente c'era da parte delle azzurre una fame di vittoria incredibile, e questo probabilmente giustifica alcune imprecisioni. Però bisogna stare attenti perché Galles e Scozia, che sono ovviamente squadre alla nostra portata e battibili, però possono essere degli incontri parecchio ruvidi se non si sta perfettamente concentrati. Prestazione da incorniciare splendida di Alicia Dinka, che è stata anche Woman of the Match, che va a fare la terza meta esattamente dove aveva ricevuto sugli schermi dello stadio la nomina appunto giocatrice della partita. E mete comunque molto molto bella quella, anche la Rigoni sugli allori, poche cose da regolare, e lo scontro con la Scozia nello stadio sotto il Murrayfield farà un po' meno paura. Si vede che sono contento per la vittoria, sì, decisamente si vede. E passiamo alla rubrica Ma perché? Ma perché il campo da rugby è pieno di linee? Le linee hanno funzioni indicative e di uso regolamentare. Il campo è più o meno grande come un campo da calcio, la distanza fra le due linee di meta è 100 metri. Le linee principali sono ovviamente la linea di metà campo, a cui segue una linea tratteggiata e la linea di 10 metri, che serve come punto di partenza per le rimesse in gioco. Dopodiché c'è la linea dei 22 metri, che diciamo segna un po' la linea di pericolo per chi è in difesa, perché vuol dire che sei molto molto vicino alla tua area di meta, la linea di meta e la linea del pallone morto. Due linee laterali, di rimessa laterale, e a 5 metri dalle linee laterali ci sono delle linee tratteggiate che indicano la distanza minima a cui devono stare i giocatori durante le rimesse laterali, e 5 metri prima dalla linea di meta c'è l'ultimo punto in cui si può rimettere in gioco la palla con una mischia ordinata. Come funzionano tutte quante queste linee lo vedremo in una delle prossime puntate. E adesso vi do appuntamento alla prossima puntata, spero di essere un po' più in orario e nei giorni giusti, del Sei Nazioni Mastodontico.